Buongiorno a tutti. No, forse perché siamo pochi che si sente poco il buongiorno. Vi vorrei chiedere questa mattina di aprire con me la vostra Bibbia nell'ultimo libro che vi troviamo scritto, cioè l'Apocalisse, e di aprirla al capitolo numero 5. Come avevo promesso, ma credo più o meno un mesetto e mezzo fa, durante un incontro di preghiera, abbiamo già letto questo passo e fatto alcune riflessioni, ma mi ero ripromesso di approfondirlo e di condividerlo la domenica mattina con tutta la Chiesa, perché sicuramente è un brano che offre molto più di quello che riusciremo a vedere insieme, chiaramente, ma intanto quello che desidero è proprio condividere con voi la bellezza di questo brano. Allora leggiamo tutto il capitolo, che non è molto lungo, ma ci soffermeremo solo sui versetti dall'8 al 14. Giovanni scrive così: «Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro, né guardarlo. Io piangevo molto, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli angeli mi disse: non piangere. E uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato. Aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le 4 creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Una scena maestosa, meravigliosa, alla quale possiamo assistere grazie a questo testo e agli occhi di Giovanni, che lo ha visto e che ce lo ha trasmesso. Questa scena mi ha fatto pensare a quanto mi soffermo, a quanto chiedo, ovviamente ognuno di voi si immedesimerà in questa domanda, a quanto spesso, a quante volte mi soffermo a pensare a tutto questo, a quello che è in realtà la fine dei tempi, quali sono gli ultimi tempi e qual è il trionfo di Cristo. Spesso ci si concentra un po' troppo su quello che avviene intorno a noi oggi, adesso, invece mettere gli occhi sulla meta, su quello che ci aspetta, dà una prospettiva completamente diversa a tutto ciò che viviamo. Pensavo, insomma, questi giorni abbiamo fatto il pieno di sport in televisione, cioè ci sono stati, come avrete sicuramente visto o sentito, anche per così, per sentito dire, se non l'avete visto non vi piace seguire lo sport, ma le Olimpiadi ci hanno riempito sicuramente molto anche dei telegiornali, per cui era impossibile non saperlo. La cosa interessante è che tutti questi sportivi ogni 4 anni hanno questo appuntamento, e pensando a quell'appuntamento, cosa succede? Per 4 anni si preparano intensamente, fanno rinunce incredibili, sono lì a fare allenamenti, a cambiare vita, a spostarsi da una parte all'altra perché questo, quell'ambiente è meglio, peggio. E quello che succede è che, avendo gli occhi fissi sulla meta, loro si preparano. loro si preparano adeguatamente, loro fanno delle scelte che sono funzionali a quel momento. Tutto il resto perde improvvisamente di importanza, come minimo diventa secondario. E quando sono lì ad allenarsi, a fare fatica, quella scena, quel sapere che stanno facendo tutto quello per quel momento, per quella sfida, gli dà quella forza anche di superare e o di sopportare la fatica, il dolore, la sofferenza. Ho visto una gara di una italiana poco 2 giorni fa, che ha corso, non si capisce come ha fatto a correre questi 10 chilometri, alla fine era velocissima, è arrivata seconda per pochissimo, per un pelo, appena tolto le scarpe zoppicava dal dolore, quindi ha corso tutta la gara, non si capiva questo dolore come abbia fatto a sopportarlo, eppure perché aveva gli occhi sulla meta ha sopportato questo dolore, questa fatica. E così anche noi, se abbiamo gli occhi sulla meta, siamo messi in grado di prepararci adeguatamente, di sopportare la fatica, di fare scelte adeguate a quello che ci aspetta. Ora siamo al capitolo 5, l'abbiamo letto, e prima di questo avviene un sacco di altra roba che viene scritta da Giovanni. La prima cosa che avviene è che Giovanni ha una visione, che ho letto anche poco fa, di Cristo nella sua gloria, nella sua glorificazione. Questo abbiamo visto nel capitolo 1, versetti da 12 a 20. Poi c'è una parte che è dedicata alle lettere che il Signore indirizza alle 7 chiese. In queste sette lettere trovano spazio esortazioni e riprensioni, ma anche consolazione per quei credenti che sono in difficoltà, che sono rimasti in pochi. Questo a testimoniare del fatto che la Chiesa non è mai stata, la vera Chiesa del Signore non è mai stata un movimento di massa, ma è sempre stato un po' un piccolo gregge. E c'è anche un segnale molto triste da queste 7 lettere, una progressione che porta Gesù dall'essere colui che è amato a essere colui che rimane relegato fuori dalla Chiesa, se non altro una Chiesa nominale. E però c'è una speranza che ci viene mostrata al capitolo 4, quando dice: dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù, sali quassù. Ecco, c'è questa speranza. Sappiamo che sì, è vero, la Chiesa vive tempi difficili e di difficoltà, ma abbiamo una certezza. Questa speranza non è una speranza in termini così speriamo che domani c'è il sole, ma è o che piove, visti i tempi, ma è una speranza certa, perché è basato su una promessa: sali quassù. La Chiesa salirà lassù a riunirsi con il suo sposo e vedrà che c'è un trono di colui che regna, che è seduto lì per l'eternità, e vedrà che ci sono questi 24 anziani, e vedrà che ci sono queste 4 creature viventi. Cosa vede quindi? Che tutta la Chiesa è lì ai piedi del Signore, davanti al suo trono, e che gli angeli lo adorano, che la Chiesa lo adora nella sua perfezione, alla gloria del Signore. Quindi dopo questa scena c'è un'altra visione che abbiamo letto, quella di un libro sigillato. Questo passaggio non è secondario, perché questo libro viene poi nominato attraverso quasi tutto il libro dell'Apocalisse. Questo libro contiene i giudizi che Dio riverserà sulla terra. Ora, per capire come mai era sigillato, bisogna andare un po' indietro in Geremia. Vi chiedo di aprire la vostra Bibbia in Geremia 32. C'è un episodio curioso dell'acquisto di un campo. È proprio una questione di usanze che troviamo, e ne troviamo un esempio qui. Capitolo 32 di Geremia, versetto 6, leggiamo così: Geremia disse: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Ecco, Canamel, figlio di Sallum, tuo zio, viene da te per dirti: comprati il mio campo che è ad Anatot, perché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo. Canamel, figlio di mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione. Mi disse: ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino, perché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto. Compratelo. Allora riconobbi che questa era la parola del Signore. Io comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era ad Anatot, e gli presi il denaro, 17 sicli d'argento. Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai testimoni e pesai il denaro nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, attenzione, quello sigillato contenente i termini e le condizioni e quello aperto. E consegnai l'atto d'acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Mesia, in presenza di Canamel, mio cugino, in presenza di testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi davanti a loro diedi quest'ordine a Baruch: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato, sia quello aperto, e mettili in un vaso di terra perché si conservino a lungo. Quando si acquistava un campo, in generale c'erano due documenti, uno che rimaneva aperto e uno che rimaneva sigillato. Quello sigillato serviva per eventuali contestazioni degli eredi a riaprirlo e dire: le termini e le condizioni di questo acquisto erano queste, non c'è più nessuno che possa accampare diritti. Quello sigillato è quello che stabilisce i diritti del proprietario del campo o del bene acquistato. E questa era la legge in Israele. Così questo libro sigillato che troviamo nella visione di Giovanni è un libro che sancisce i diritti di Dio come creatore su tutta la terra, ma anche come colui che ha acquisito questi diritti per il sangue di Cristo. Ed è sigillato, non può aprirlo nessuno se non l'unico degno di aprirlo. E davanti a questo punto Giovanni ascolta un grido che non trova risposta: chi è degno di aprire questo libro? E non si trovava nessuno che avesse i diritti per poter mandare a effetto la giustizia di Dio. E Giovanni piange, perché per un credente deve essere difficile pensare a un'eternità in cui Dio non mette a effetto la sua giustizia, aspettiamo quello. E lui piange a dirotto finché un nostro fratello, uno dei 24 anziani, gli si avvicina e lo consola, gli dice: guarda, sei ignorante in questo, ma perché tu sei dall'altra parte, noi siamo già qui. Questo è uno di quei credenti che ci hanno preceduto e che conosce già questa cosa, che c'è chi è degno di aprire quel libro, e glielo presenta: il leone della tribù di Giuda, il figlio di Davide, Gesù Cristo è degno di aprire il libro. Questo pianto allora dura poco, perché la giustizia sarà messa a effetto, Dio farà giustizia. E così al versetto 8 inizia una scena di adorazione, quando si manifesta questo figlio di Dio, il figlio di Dio che è degno di aprire il libro, inizia una scena di adorazione. Ed è su questa che mi volevo soffermare con voi, vedendo prima quali sono gli attori di questa scena e quali sono le azioni in questa scena. Qual è l'attore principale? Chiaramente è l'agnello, è lì al centro di tutte le azioni che si svolgono in questa scena. La parola agnello viene nominata 33 volte nel libro dell'Apocalisse, 33 volte, mentre leone una sola volta. È interessante perché ci fa pensare a quanto è importante questo aspetto della persona di Cristo nell'economia di questo libro. In che posizione si trova l'agnello? Si trova in piedi e ha però i segni di una morte violenta. Sembrava essere stato immolato. E questo fatto che contrasta, no? Queste due evidenze contrastano: come può uno che è stato immolato stare in piedi? Ecco il segno della sua vittoria sulla morte, della sua vittoria sulla croce. Gesù conserverà i segni di quella croce per tutta l'eternità. E noi li vedremo e ci ricorderemo che siamo lì grazie a quelle piaghe, grazie a quei dolori. E potremo lodare, ringraziare il Signore per l'eternità, guardando quanto Lui ha pagato per noi. Poi questo agnello è particolare perché ha sette corna, sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio. E sette corna, il corno parla di potenza, di forza, quindi è colui che è onnipotente, il più forte di tutti, colui che è onnisciente, i sette occhi. I sette spiriti che vanno intorno per tutta la terra parlano della sua presenza ovunque, della sua onnipresenza. In poche parole, niente gli sfugge, tutto è sotto il suo controllo e lui soltanto ha il diritto di aprire quel libro e di mettere a effetto i giudizi che sono lì riportati. Magari Giovanni si aspettava una visione diversa, un po' più simile a quella di prima, quella che aveva avuto al capitolo 1. Però bisogna ricordarsi che è proprio da questo che deriva il fatto che Gesù è degno di aprire i sigilli, del fatto che lui ha umiliato se stesso, del fatto che lui ha pagato il nostro debito, perché ha offerto a noi tutti il riposo di Dio, ci ha amato fino alla fine. Questi sono tutti quegli elementi che fanno parte del suo essere agnello e che lo rendono degno di poter aprire quel libro e quei sigilli. Solo lui ha compiuto tutta l'opera che Dio gli aveva affidato e quindi è lì pronto per porre fine a ogni ingiustizia. E un altro gruppo di attori è costituito da quattro personaggi. Questi sono quattro, cosiddette quattro creature viventi. Ci sono diverse interpretazioni, chi sono, cosa sono, probabilmente a volte dovremmo farci, come diceva John Lennox, le giuste domande per avere delle giuste risposte. Non ci è dato di sapere il nome e il cognome, ma quello che è singolare, per esempio, che in Isaia 6, 2 e 3, vi leggo brevemente queste parole per confrontarle. Isaia 6, 2 e 3, leggiamo: sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due i piedi, con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E invece al versetto 9 del capitolo 4 di Apocalisse leggiamo: ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, versetto 8 diciamo, le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Dunque è molto probabile che stiamo osservando insieme a Giovanni dei serafini e cherubini, sono rappresentanti se non altro di questi esseri angelici al servizio di Dio, che presiedono alla sua gloria e alla sua santità. Li ritroviamo menzionati, se volete poi guardare a casa, in 1 Samuele capitolo 4 e 2 Re capitolo 19. Ci sono altri 24 attori, un altro gruppo in questa scena. Sono i 24 anziani. Chi sono questi 24 anziani? Possiamo leggere i versetti 10 a 11 del capitolo 4. Dice: 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per tua volontà furono create ed esistono. In questi 24 anziani, in un altro passo, vengono descritti con delle vesti bianche. E queste vesti bianche ci parlano del fatto che loro sono stati purificati con il sangue di Cristo. E questa è l'unica condizione per essere dove si trovano, che un uomo, una donna è stata purificata con il sangue di Cristo perché ha riposto la sua fede in quel Signore che è Gesù Cristo. E hanno questo abito bianco che ci ricorda anche l'abito delle nozze dell'agnello. Non ci si può partecipare senza avere questo abito della sposa, appunto, di Cristo. E poi hanno queste corone d'oro. Le corone ci parlano di una ricompensa che viene data. E nel Nuovo Testamento ci sono quattro diverse corone menzionate: la corona incorruttibile in 1 Corinzi 9, la corona di gloria in 1 Pietro 5, la corona della vita e la corona della giustizia. Queste corone non sono acquistate da noi con i nostri sforzi o con i nostri meriti, non c'è niente che noi possiamo fare da noi stessi, ma sono sempre acquisite per mezzo della grazia di Dio e saranno gettate ai piedi di Dio in adorazione. Nell'Antico Testamento si parla di 24 mute di sacerdoti che cosa facevano? Rappresentavano tutto il popolo davanti a Dio. Così questi 24 anziani possiamo dire che rappresentano tutta la Chiesa, in realtà tutto il popolo di Dio dell'Antico e del Nuovo Patto, tutti riscattati per mezzo del sangue di Cristo. C'è un altro gruppo di attori, questa volta non sono né 4 né 24, ma questa volta sono miliardi, sono un numero non contabile, sono miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. E sono quegli angeli che sono rimasti fedeli al Signore. Se leggiamo in Ebrei 12, un bellissimo passo dove al versetto 22, 12-22 ci dice, voi vi siete invece avvicinati, parla di noi. Avvicinati al Monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche. Ecco, le miriadi angeliche che fanno festa davanti al Signore. Loro, a differenza dei 24 anziani che hanno conosciuto la grazia e sperimentato la grazia di Dio su di sé perché avevano bisogno di essere perdonati, queste miriadi angeliche non hanno esperienza del perdono di Dio e della grazia come noi abbiamo. E però sono lì a glorificare Dio e riconoscono l'importanza di Cristo come l'agnello che è stato immolato. Lo riconoscono perché lo sanno, lo vedono, ma non hanno gustato come noi l'abbiamo gustato. E poi c'è un altro gruppo, tutte le creature, cielo, terra, sottoterra, nel mare, tutto quello che vive, tutto ciò che respira, dice il Salmo 150. La creazione al completo, quella creazione che oggi geme perché è stata sottoposta all'uomo che ha pensato bene di peccare, di allontanarsi da Dio e quindi di metterla sotto stress. Oggi la natura geme e la creazione geme ed è in travaglio, dice la scrittura, aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Aspetta che questa scena si realizzi, che nuovi cieli e nuova terra si realizzino. Abbiamo visto gli attori, adesso vediamo le azioni o quello che dicono, i discorsi che fanno. Cosa dicono questi personaggi e cosa fanno? E prima di vederli nel dettaglio vi faccio notare due cose che ci sono in comune a tutti. La prima è che sono tutti attratti da un unico polo d'attrazione, di attenzione, che è l'agnello, l'abbiamo visto prima. Ci sono tante bellezze nell'universo. Vediamo una foto, sono stato a vedere un museo a Londra un mesetto fa e quello che mi colpiva sono queste foto del cielo, dello spazio fatte da telescopi. Sono immagini meravigliose, c'è veramente tanto di cui lodare il Signore, ma l'agnello supera tutte queste cose in bellezza. Sicuramente non c'è un'altra realtà più bella dell'essere pieno di grazia e di verità che era tipico ed è tipico del Signore Gesù. E quindi adorarlo come si conviene non è solo considerarlo nella sua umiliazione, come tante volte si fa, no? Gesù bambino o il crocifisso, no? Non sono immagini che rendono la completezza di Cristo. E quindi non riusciamo ad adorarlo nella solennità come si conviene. La giusta immagine di Cristo che dobbiamo avere non è solo quella della sua incarnazione, che pure è giusta, o di Creatore, che pure è giusta, o della sua crocifissione, che pure è giusta, ma non possiamo trascurare la sua glorificazione, non possiamo trascurare chi Egli è. Lo vedremo come Egli è, non come Egli sarà. Lui è già così, è già glorificato, è già potente. Così come lo ha visto Giovanni, qual è stata la sua reazione quando l'ha visto? Caddi a terra come morto. Quando pensiamo alla croce, quando pensiamo all'incarnazione di Cristo, alla sua nascita, non abbiamo questa reazione. Dobbiamo considerare Cristo in tutta la sua interezza per poterlo adorare come si conviene, con la massima solennità che si conviene. Lui è sul trono. E poi c'è un secondo aspetto che è comune a tutti, cioè in questa scena di adorazione dove ci sono miliardi di attori, e questa cosa ci fa pensare al disordine, perché quando c'è tanto movimento, tanta presenza di creature viventi, di solito c'è anche un po' di confusione. Io posso, non so voi, ma insomma qualche matrimonio che siamo 150-200 persone, già io dopo un pomeriggio lì esco con la testa a pezzi. No, qui c'è un ordine perfetto, non è una festa disordinata, qui c'è ogni ognuno con il suo ruolo, ognuno a suo tempo, ognuno con quello che può portare, partecipa a questo incontro solenne. E si vede che iniziano le quattro creature viventi, non iniziano subito le creature in fondo al mare, ma partono chi? Le quattro creature viventi e i 24 anziani, poi tutti gli angeli, poi le creature infinite che ci sono. E questo passare da pochi a molti mi fa pensare di quanto l'adorazione al Signore possa essere contagiosa, quando noi insieme lodiamo parte uno, poi un altro, e via via noi ci alimentiamo di quello che i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno detto, e via via questa adorazione aumenta. Anche noi stessi questo contagio, no? a partecipare anche noi. Ogni gruppo porta la propria esperienza, lo vedremo nelle parole che dicono. Non tutti dicono la stessa cosa, perché ognuno ha un'esperienza diversa, una parte conosce o ha conosciuto o ha sperimentato di Dio, ma non la tiene per sé, perché ognuno di questi partecipa a questo incontro portando la sua parte. Non c'è nessuno che rimane in silenzio quando l'adorazione viene guidata, viene mossa dallo Spirito di Dio. Ora, ci sono quindi i primi attori che parlano, che agiscono praticamente insieme, sono le quattro creature viventi e 24 anziani. Tutti e due sono i primi a intervenire in questo incontro di adorazione, in questo culto potremmo dire. E dice, essi cantavano un cantico nuovo, devo fare il versetto prima, versetto 8, si prostrarono davanti all'agnello ciascuno con una cetra delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un cantico nuovo, dicendo, tu sei degno di prendere il libro e aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Le quattro creature viventi, ci viene detto nel libro di Giobbe, che cantarono alla creazione. Ci viene detto invece nei Vangeli che hanno cantato quando Gesù si è incarnato. E ci viene detto ora, di fronte a questa manifestazione di Cristo come l'agnello che ha pagato per un'umanità immeritata e immeritevole, ci viene detto un'altra volta che cantano ancora, celebrano con il canto ogni passaggio dell'opera e della glorificazione, in questo caso di Cristo. I 24 anziani non hanno le stesse conoscenze che hanno queste quattro creature viventi, non sono stati alla presenza del Signore, davanti alla sua santità come hanno fatto loro. Però, a differenza di questi serafini e di questi cherubini, loro hanno gustato quanto il Signore è buono, hanno gustato il suo perdono, hanno gustato la grazia, e sono lì insieme a loro, che invece gli manca questa parte, e quindi la loro adorazione a Dio si completa. Ed è sufficiente sapere quanto Dio mi ha amato e sapere quanto io sono indegno di questo amore per poter aprire il mio cuore davanti a Lui. E lo fanno in due modi. Hanno delle coppe piene di profumo e una cetra, e cantano. Le coppe d'oro, ci viene detto che ci parla della preghiera. Diceva Tonino poco fa che stamattina un po' più caldi, un po' meno preghiere, ma quello che si vede qui è che c'è questo equilibrio, che anche questo si impara, e lo impareremo. C'è un equilibrio perfetto, coppe e canto, preghiera e canto. E ci sono coppe d'oro piene di profumo, e il fatto che siano d'oro ci fa pensare se il contenitore è così prezioso è perché il contenuto è ritenuto prezioso. E quindi le coppe sono d'oro perché il contenuto, la preghiera, è importante per il Signore. Sono piene, non vuote. Ci parla dell'abbondanza della preghiera che Dio si aspetta nella nostra lode, o meglio, che dovrebbe scaturire spontaneamente nella nostra adorazione. E poi il profumo, che ci parla di quel profumo che veniva fatto nel tabernacolo. E che la preghiera, anche se è una richiesta di soccorso al Signore, sempre gli giunge come un profumo. Ma quando è solo per la lode di Dio, questo profumo è come quello del tabernacolo, un profumo speciale, inimitabile, che poteva essere solo fatto per quello scopo, non poteva essere nemmeno sperimentato dagli altri, ma fammi sentire com'è questo odore. No, è speciale per quel momento, per quella situazione. E questo ciascuno aveva la coppa di cosa ci parla se non della dimensione personale della preghiera? Quando siamo tutti riuniti insieme, proprio come loro, ognuno di noi ha la propria esperienza del Signore e porta la propria coppa con la propria preghiera, con il proprio ringraziamento. Signore, grazie perché mi hai salvato, grazie perché mi hai chiamato, perché mi hai conosciuto. Io riverso a te questo profumo, gradiscilo. Grazie per quello che hai fatto per me. E questo è l'aspetto personale, pure insieme, ma ognuno porta il suo. Diverso invece è quello che avviene col canto, lo vedete? Hanno tutti le stesse parole sulla bocca, cantano tutti quanti insieme lo stesso inno, le stesse parole. C'è un canto nuovo. E se nella preghiera si nota questo aspetto personale della nostra riconoscenza, con il canto invece si enfatizza l'aspetto collettivo. Siamo tutti insieme a cantare queste parole. Ecco perché nei canti non c'è... non è proprio il massimo quando nel testo dei canti c'è una storia personale, perché la puoi cantare tu ma non posso cantarla io. Invece negli inni cosa si trova, cosa si deve trovare? Questo aspetto che riguarda tutti, gli aspetti che riguardano l'esaltazione di Cristo, l'esaltazione della sua opera e l'esaltazione delle prospettive, proprio come leggiamo qui. C'è in queste parole un'esaltazione di Cristo: solo Lui è degno, solo Lui è stato immolato, solo Lui è colui che ha compiuto tutta l'opera alla croce. E poi c'è l'esaltazione di Cristo, si parla del suo sacrificio, si parla del riscatto, si parla del prezzo a cui ci ha comprato, si parla della sua custodia nelle sue mani di tutti i credenti, si parla del fatto che ci ha acquistati per il Signore, per Dio, con il suo sangue, e si parla del fatto che lo serviremo per sempre. Si parla del valore del sangue di Cristo, che non deve essere una vergogna nei testi dei nostri inni, ci deve essere, è bene che ci sia, perché ci sarà anche nell'eternità, perché non imitare questa struttura degli inni? E poi dice, c'è un'esaltazione insomma delle prospettive: noi siamo seduti nei luoghi celesti e regneremo con Cristo. Così è scritto in questo nuovo inno che i credenti canteranno insieme agli angeli. C'è un altro gruppo, quello delle miriadi angeliche, che canta qualcosa di leggermente diverso, anzi parla, dice cose leggermente diverse da quelle che possono dire i 24 anziani, perché hanno sperimentato la salvezza in Cristo. Quindi loro non nomineranno la redenzione. Dicono: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Come dice Pietro, loro bramano con i loro sguardi penetrare dentro queste cose, ma non le hanno viste, non le hanno conosciute. Ma quello che sanno è che questo agnello è stato immolato e che ha dato salvezza a degli esseri immeritevoli come noi, e quindi degno è l'agnello di ricevere tutto l'onore, tutta la gloria, la potenza, le ricchezze per tutta l'eternità. Quindi se loro possono, a maggior ragione anche noi, oggi, possiamo farlo. E si aggiungono alla fine, vedete in questa progressione, da pochi, quattro creature, a molti, tutte le creature sulla terra, sotto la terra, nel mare, in cielo. Loro danno lode, onore, gloria e potenza in eterno all'agnello. Qual è la conclusione di questo episodio? Come si chiude? Gli anziani si prostrarono e adorarono. Mettere gli occhi sull'obiettivo, mettere gli occhi sulla meta, mettere gli occhi su quello che ci aspetta, sulla realtà celeste che a volte ci sfugge perché abbiamo davanti ai nostri occhi materiali e fisici, abbiamo una realtà molto diversa, talvolta contrastante. Vorremmo vedere la giustizia di Dio già messa ad effetto, ma questo non avviene perché Dio è paziente. Abbiamo un compito, quello di parlare di questa giustizia, di questa santità, ma anche di questo amore che può scampare tutti dal giudizio di Dio. Dio ora sta aspettando e noi siamo chiamati però a mettere i nostri occhi sulla meta, su questo obiettivo, perché possiamo prepararci adeguatamente, perché possiamo anche fare delle scelte appropriate e perché possiamo anche trovare la forza di sopportare la fatica quando questa si fa sentire. Giovanni, quando ha scritto questo libro, si trovava in condizioni non facili, era perseguitato come tanti altri. E lui però ha ricevuto dal Signore questa visione nella quale ha potuto fissare lo sguardo su Gesù. Ed è lì il segreto. È lì il segreto per riuscire a sopportare, è lì il segreto per riuscire a comportarsi bene anche quando la situazione ci farebbe fare altro. Gesù ha vinto per noi e la nostra fine non è qua. La nostra fine, o meglio, deve venire. Lui è la nostra fine, è il nostro destino, è la nostra eredità. Io, mentre ieri finivo di rivedere questi appunti, mi è ritornato in mente un testo di un inno del quale abbiamo presentato la storia. E io voglio solo rileggere le parole che ha scritto John Newton, uomo che sapete, insomma, ha scritto Stupenda Grazia e era stato un uomo che aveva fatto molto del male nella sua vita tramite le navi negriere. E lui, quando si converte, scrive questo inno raccolto che sta in una raccolta insieme a tanti altri, e lui scrive queste parole a proposito di Gesù, pensando proprio al nome che Gesù ha e all'importanza per lui di questo nome. Dice così: come suona dolce il nome di Gesù all'orecchio di un credente, lenisce i suoi dolori, guarisce le sue ferite e allontana la paura. Rende integro lo spirito ferito e calma il petto turbato. È la manna per l'anima affamata e per lo stanco e riposo. Caro nome, la roccia su cui costruisco, mio scudo e mio nascondiglio, il mio tesoro inesauribile, colmato di infinite riserve di grazia. Da te le mie preghiere trovano accoglienza, anche se macchiate dal peccato, Satana mi accusa invano e io sono riconosciuto come figlio. Gesù, mio pastore, fratello e amico, mio profeta, sacerdote e re, mio Signore, mia vita, mia via, mia fine, accetta la lode che ti porto. Debole è lo sforzo del mio cuore, freddo è il mio pensiero più caldo, ma quando ti vedrò così come sei, ti loderò come devo. Fino ad allora vorrei proclamare il tuo amore con ogni fugace respiro e possa la musica del tuo nome rinfrescare la mia anima nella morte. Preghiamo. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare e benedire perché hai messo un canto nuovo nei nostri cuori. Grazie, Signore, perché ti sei fatto conoscere per mezzo di Gesù e perché oggi noi possiamo dire di conoscerti, dire di aver sperimentato la tua grazia e l'amore del Padre verso di noi, un amore grande, immenso, immeritato. Grazie, Signore, per quel sangue versato alla croce. Grazie perché noi sappiamo anche che non sei rimasto su quella croce e non sei rimasto in quella tomba, ma sei risuscitato glorioso e oggi sei alla destra del Padre, Signore Gesù, e intercedi per noi e ci verrai a prendere. Signore, grazie perché noi abbiamo questa speranza riposta in te, certi che non saremo delusi e certi che possiamo gustare anche della tua pace oggi, in tempi difficili, in tempi di sofferenza e di incertezza, ma sappiamo che tu sei la nostra pace, tu sei la nostra roccia, tu sei la nostra certezza. Grazie per l'amore eterno che ci hai dimostrato e che ci hai fatto conoscere in Cristo Gesù. Amen.